Ok, Giovanni capitolo 11, per piacere. Giovanni 11. Stamani leggeremo dal primo versetto fino al versetto 45. Sono diverse settimane che sto lavorando su questo capitolo. Era il prossimo capitolo da affrontare. Giovanni 11 è un capitolo meraviglioso. Difficile da dire quello che c'è da dire in solamente una mezz'oretta. E non voglio sentire commenti sulla mezz'oretta. Va bene, anche in 50 minuti, ok? E quindi probabilmente rivedremo il capitolo più in là, o domenica prossima o giovedì quell'altro, vediamo. Comunque ho intitolato il messaggio stamani "Un super problema richiede un super miracolo". Giovanni capitolo 12 e versetto 37, Giovanni 20 versetto 30 e capitolo 21 versetto 25 ci dicono che Gesù fece moltissimi miracoli in privato e in pubblico, tantissimi, migliaia, che non sono tutti riportati nelle scritture. In Giovanni ne sono riportati solamente sette, prima della croce e la trionfante risurrezione. Poi ovviamente ci sono anche le sue apparizioni in seguito, la sua risurrezione stessa. Finora nel libro di Giovanni, siamo nel undicesimo capitolo, ne abbiamo considerato sei di questi miracoli. Avevamo considerato brevemente, velocemente ognuno di questi, ma stamani, cioè questa settimana, ho letto delle cose e mi hanno dato addirittura un altro punto di vista su quei miracoli. Avevo dato un riassunto di tutti i sette miracoli riportati in Giovanni e ho condiviso qualcosa con voi a scaletta, ma leggendo un'altra fonte, mi ha dato un'altra prospettiva e ci sarebbero forse non infinite ma quasi prospettive infinite. E quindi vogliamo considerare un attimino che in ogni miracolo dobbiamo cercare il messaggio, perché ogni miracolo riportato in Giovanni ha un particolare messaggio, perché siccome ne ha fatti migliaia, perché ce ne sono solo sette elencati? Perché il libro di Giovanni ha un messaggio in particolare, e con il suo messaggio, cioè questi miracoli, comunicano qualcosa riguardo al Signore Gesù Cristo. Gesù è venuto non per fare miracoli, ma egli ha usato i suoi miracoli per comunicare verità gloriose riguardo a lui stesso, riguardo al Padre, riguardo alla salvezza, riguardo alla vita eterna. Infatti Giovanni 20, 31 dice: "Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome". Quel versetto lo citeremo moltissime volte quando parliamo del Vangelo di Giovanni, perché Gesù ha fatto tantissime altre cose, ma queste sono state scritte per un motivo ben preciso, affinché noi crediamo. Questo è per i miracoli elencati in questo libro e le cose che Gesù ha detto e ha fatto elencate in questo libro qui hanno lo scopo di far crescere la nostra fede in Lui. È un altro modo per dirlo. Sia che uno abbia bisogno di credere per essere salvato, che noi, chi abbiamo creduto, abbiamo bisogno che la nostra fede cresca. Infatti, 1 Giovanni 5, 13, stiamo scrivendo: "Affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate in Lui per avere la vita eterna". E quindi sia per il credente che per il non credente. Ma dobbiamo cercare in ogni miracolo il messaggio. E in Giovanni capitolo 11 c'è un super problema. E il super problema richiede un super miracolo. Il primo miracolo che abbiamo considerato in capitolo 2 di Giovanni, Gesù ci dice che Gesù è la risposta di Dio alle nostre delusioni. Vi ricordate, questo era il primo miracolo che Gesù fece, che era quello della trasformazione dell'acqua in vino. Il vino inferiore, vi ricordate che avevamo anche riportato il significato teologico, la legge che era inferiore non era sufficiente, era finito il vino a quel matrimonio. E come la legge che è inferiore non era sufficiente, ma Gesù produce una bevanda, un vino migliore, che era migliore di quello precedente e che è abbondante, cioè la grazia. Giovanni, questa interpretazione non la sto inventando io, ma Giovanni capitolo 1 versetto 17: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E poi subito dopo questo quel miracolo. E quindi Gesù dimostra che quel vino che loro avevano era inferiore, perché il capo della festa lì aveva detto normalmente si dà quel vino migliore all'inizio, poi quando hanno bevuto, poi diamo quello più scadente. Ma voi avete dato quello migliore dopo, e Gesù sta dicendo con questo miracolo che il meglio è ora, è arrivato. Prima c'era la legge poteva solo condannare, ma ora c'è la grazia che è superiore e abbondante, non come quell'altro. E quindi Gesù, in quel miracolo lì, il messaggio di quel miracolo è che Gesù è la risposta di Dio alle nostre delusioni. La legge non era sufficiente per salvarci, era sufficiente per arrivare fino a metà, per rivelare il nostro peccato, per condurci al Salvatore, ma la legge stessa non salvava, era insufficiente. Poi entra Gesù con la grazia, e questo è più che sufficiente, è migliore della legge. La legge era insufficiente, e comunque questo è il messaggio del primo messaggio: Gesù è la risposta di Dio alle nostre delusioni. Nel capitolo 4 Gesù guarisce il figlio del funzionario regio. Avevamo detto che Gesù è superiore, la distanza non è un problema, la distanza tua da Dio non è un problema, perché questo fanciullo che era lontano, il figlio del funzionario regio, in capitolo 4, versetto 43 al 54, abbiamo detto che benché lui fosse lontano non era necessario, e non importa quanto tu sia lontano da Dio, Gesù può salvarti. Ma quell'altra prospettiva che ho imparato questa settimana è questa: Gesù è la risposta ai dubbi dell'uomo. Perché Gesù aveva detto: voi, se non vedete segni e miracoli, voi non credete. E Gesù dimostra che credere è vedere, non è vedere per credere. Ma Gesù è la risposta di Dio ai nostri dubbi. Lui diceva: se non vedete i miracoli voi non credete, ma lui dice: dovete credere. E quindi lo scopo di quel miracolo è che a distanza Gesù poteva guarire anche a distanza, e che lui è la risposta ai nostri dubbi. Dobbiamo credere in Gesù, e se crederai in Gesù vedrai tutto chiaramente. Il velo sarà tolto, questo è un principio anche in Corinzi, il velo sarà tolto quando credi. Nel capitolo 5 l'uomo infermo che era seduto vicino alla piscina per essere guarito quando si muovevano le acque, ma Gesù attraverso quel miracolo comunica che lui è la risposta di Dio alle disabilità dell'uomo, cioè alle incapacità dell'uomo. Questo uomo aveva detto, noi avevamo detto prima riguardo a questo miracolo, che lui era così da 38 anni, era tanto tempo, e quindi il tempo non è un problema per Dio. Non si deve dire: va bene, ormai sono vecchio, ormai sono su questa strada qui. Non bisogna dire: è troppo tardi per credere in Gesù. Quello era la prospettiva che avevo riportato prima. Ma qui Gesù è la risposta delle disabilità dell'uomo. Lui aveva detto a Gesù: io non ho nessuno che mi può mettere nella piscina quando si muovono le acque. Era un uomo disabile, ma Gesù è la risposta alle nostre incapacità. Noi non possiamo fare nulla per salvare noi stessi. Gesù è la risposta di Dio a quel nostro problema, e quindi il miracolo quando Gesù lo guarisce. Non c'è una cosa che puoi fare per rimediare il tuo peccato, ma Gesù può fare qualcosa. E come? Il quarto miracolo nel capitolo 6, la moltiplicazione del pane e il pesce. Abbiamo detto che la grandezza del problema non è un problema per Gesù. Erano 5.000 uomini più moglie e figli, probabilmente 15.000 persone, forse di più, non si sa. Ma la quantità, quanti pesci avevano, quanti pani avevano, quante persone c'erano, il problema è enorme. Ma la grandezza del problema non è un problema per Gesù Cristo, questo è quello che avevamo detto. Ma quell'altra prospettiva che ho imparato questa settimana è questo: Gesù è la risposta di Dio al desiderio dell'uomo. Perché Gesù aveva detto: voi mi cercate perché avete mangiato del pane che ho moltiplicato e siete stati saziati. Gesù è la risposta di Dio al desiderio dell'uomo di essere sazio, alla fame dell'uomo. Gesù è la risposta al desiderio dell'uomo. Gesù rispose: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Non tutti vogliamo noi tutti vogliamo essere saziati, e solo Gesù può saziare appieno. Quelli che avevano mangiato di quel pane che Gesù aveva moltiplicato erano rimasti sazi, e cercavano, loro desideravano qualcosa. E Gesù, la lezione, il messaggio in quel miracolo, non è che Gesù vuole sfamare le moltitudini, anche se lui lo ha fatto e vorrebbe fare anche questo, senz'altro Dio provvede anche per i nostri bisogni materiali, ma il messaggio in quel miracolo, siccome ne sono riportati solo 7, quando ne aveva fatte migliaia, c'è un messaggio in quel miracolo. Il messaggio è che Gesù è la risposta di Dio al desiderio dell'uomo. In quello stesso capitolo Gesù cammina sull'acqua quando manda i suoi discepoli di attraversare il lago, e poi all'improvviso si alza una tempesta, ma Gesù è la risposta alla disperazione dell'uomo. Quei discepoli remavano e c'era la tempesta, e loro erano impauriti, erano terrorizzati, loro pensavano che l'acqua sarebbe finita sopra la loro testa, invece Gesù ha l'acqua sotto i suoi piedi. Tutto quello che noi temevamo, temiamo che possa sopraffarci, è sotto ai piedi di Gesù Cristo. E quello è il messaggio del camminare sull'acqua. Il sesto miracolo, quando Gesù dà la vista all'uomo nato cieco nel capitolo 9, dopo aver dichiarato di essere la luce del mondo nel capitolo 8, l'intero capitolo 9 poi è dedicato al miracolo della vista data all'uomo nato cieco. Gesù è la risposta alle nostre tenebre. Lui aveva detto nel capitolo 8, versetto 12: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. C'è un messaggio in quel miracolo. Gesù è la luce della vita. Lui è la risposta di Dio alle tenebre. Egli non ha guarito gli occhi di tutti, non ha guarito ogni uomo infermo, ma in ogni miracolo c'era il messaggio per tutti noi, per tutti noi. Gesù è la risposta al tuo vero problema. Giovanni 9:3 aveva detto ai suoi discepoli riguardo all'uomo nato cieco: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Il miracolo aveva uno scopo di manifestare le grandi opere di Dio. Arriviamo al capitolo 11 con il settimo grande miracolo, il miracolo più grande prima della sua stessa risurrezione, la risurrezione di Lazzaro dalla morte. Gesù è la risposta di Dio alla distruzione o alla morte. Leggiamo Giovanni capitolo 11, perché nulla di quello che io ho da dire è meglio di quello che è scritto in Giovanni 11. Voglio leggere questi primi 45 versetti, noi li conosciamo, conosciamo il racconto, ma stiamo attenti a quello che dice, perché i dettagli sono bellissimi. Ora c'era un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era ammalato. Ora Maria era quella che unse di olio profumato il Signore. In realtà questo è riportato nel prossimo capitolo, ma questo fatto era già ben conosciuto fra i discepoli, quindi lui lo può dire anche se è prima di quanto lo scrive, perché l'aveva già detto, l'avevano detto gli altri discepoli negli altri racconti, negli altri Vangeli. Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Probabilmente Lazzaro era il fratello minore, c'è un motivo per questo. Comunque le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Io ho altre due pagine di appunti su questo capitolo che non ho portato stamattina al pulpito, perciò rivedremo, ci sono molte altre cose da dire qui, non le dico perché ci sono delle cose ben precise che voglio condividere. Poi ritorneremo al capitolo 11 e vedremo altre cose. Gesù, udito ciò, versetto 4, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Vi ricordate quello che aveva detto dell'uomo cieco? E così Lazzaro sta per morire e Gesù dice: non è a morte. Attenzione, la morte di Lazzaro non era finale se c'è Gesù coinvolto, e la morte non è finale quando c'è Gesù nel mezzo. Versetto 5: or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Ascolta, Gesù ama te e Gesù ama me. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli, torniamo di nuovo in Giudea, i discepoli gli dissero: maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là? Gesù rispose: non vi sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Egli disse queste cose, poi aggiunse: il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Ora Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del dormire nel sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Questo è un super problema, direi. Ed io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Ma andiamo da lui. C'è un messaggio nel miracolo. Sono contento che non ero là. Mi rallegro per voi che non ero là, affinché crediate. Allora Tommaso, detto Didimo, che era un gemello, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Marta allora disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vero. Ma Gesù non è venuto per uno scopo, perché c'è un messaggio nel miracolo. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Ascoltate bene queste parole. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Chiunque crede in Gesù, anche se fosse morto, vivrà. Gesù è la risposta di Dio alla morte. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Le prossime parole sono importanti. Credi tu questo? Lui dice a Marta. Ella gli disse: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Questa è una super testimonianza. Versetto 28: e detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Posso dire qualcosa? Non avevo negli appunti. Se Gesù ti chiama, vai da lui. E Gesù ti chiama. Versetto 30: or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi. Tre volte vediamo Maria, tre volte si getta ai piedi di Gesù. Nel prossimo capitolo, a tavola, lei è ai piedi di Gesù. Qui è ai piedi di Gesù, e in Luca capitolo 9, lei è ai piedi di Gesù quando Marta sta lavando i piatti e cucinando. Lei si getta ai piedi di Gesù, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vero? Gesù allora, vedendola piangere, vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremé nello spirito e si turbò. Gesù è toccato da quello che ti rattrista. Non pensare che lui non vede i tuoi dolori, la tua tristezza, e che anche lui è toccato da questo. E disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Dissero allora ai giudei: vedi come l'amava? Era evidente che Gesù lo amava. Ed è evidente che Gesù ti ama. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta, davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. Le parole di Gesù hanno un messaggio. Quello che lui dice, quello che lui fa, è per crescere la tua fede in lui, nel Padre. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce, con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto credettero in Lui. Quante volte abbiamo visto la parola credettero, affinché tu credi. Gesù è la risposta di Dio alla morte. Giovanni 10:10, Gesù aveva detto: il ladro, cioè il diavolo, non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù non ha risuscitato tutti dalla morte, ma risuscitò Lazzaro per insegnarci che quelli che credono in Lui hanno vita eterna. Questo è il messaggio nel miracolo. Gesù 11:40, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E Gesù dimostra la gloria di Dio risuscitando Lazzaro, ridando vita a Lazzaro. Uno può negare Dio, c'è gente che lo nega, c'è gente che nega il bene e il male, ma nessuno può negare la morte. I cimiteri sono pieni e la gente sta morendo per entrarvi. Questa era una battuta, non l'avete capita. La presenza di Gesù è la risposta al timore della morte. Salmo 23, versetto 4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Gesù è la risposta di Dio alla morte. Giovanni 11, versetto 15. Io sono la risurrezione, scusami, versetto 25. Io sono la risurrezione e la vita. Giovanni 14, 6. Io sono la via, la verità e la vita. Apocalisse 1, 18. Paul ha predicato un messaggio meraviglioso su Gesù essendo la vita. Questi versetti, fra i versetti preferiti miei, per anni ho firmato, quando firmavo il mio nome, mettevo anche Apocalisse 1, 17 e 18. Apocalisse 1, 18. Io fui morto, dice Gesù, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades, cioè il luogo dei morti, dell'inferno. Primo Corinzi 15, 26. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Apocalisse 20, 14. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la fine che farà la morte stessa. Giovanni 1, aprite a Giovanni 1 nelle vostre Bibbie, versetto 1 a 5, nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio, Gesù. Egli, cioè la parola, era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre. Versetto 9. Egli era la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credano nel suo nome. Gesù è l'unico motivo per cui noi abbiamo la vita. Gesù è venuto a darci la vita, ci ha dato la vita fisica e vuole darci la vita spirituale, quella eterna. Perché urlo? Perché Gesù è grande. Se vuoi sperimentare la vera vita, la vita abbondante di cui Gesù parla in Giovanni 10:10, devi sperimentare la vita in Gesù. Giovanni 1:11-14, Gesù dice che Lazzaro... Gesù spiega che Lazzaro aveva un super problema. Disse chiaramente: no, ascolta, io ho usato termine Lazzaro dorme, perché non è finale come voi pensate per il credente. Però realmente, fisicamente, Lazzaro era morto. Lazzaro era probabilmente il fratello minore di Marta e Maria, probabilmente era un bel ragazzo. Se era andato ad un funerale, probabilmente era anche ben vestito. Ma non toglie dal fatto che era morto. E peggio di quello non c'è niente. Se non hai Gesù, tutte le altre cose che hai nella vita non ti possono aiutare quando sei morto. Né quanto sei bello, né quanto eri giovane, né come sei vestito, né quanti soldi hai in banca. Quando sei morto hai un super problema. Gesù ha riportato dalla morte tre persone nel suo ministero. In Matteo capitolo 9, 24, una fanciulla appena morta, probabilmente ancora calda. Lui disse: lei non è morta ma dorme, e lo beffarono, ridevano di questo perché sapevano che lei era morta. In Luca 7, il capitolo, versetto 12, il figlio della vedova di Nain, il morto, era già nella bara, era già rigido, lo stavano portando al cimitero, ma ancora non in decomposizione, ma Lazzaro era morto da 4 giorni e già puzzava. Domanda: quali di questi tre erano più morti? La bambina, la fanciulla appena morta, quello nella bara, o Lazzaro che era già qua? Qual era peggio? Erano tutti e tre completamente morti. Questo è. Qual è morto? Quando sei morto non c'è soluzione. Non c'è altra soluzione all'infuori di Gesù Cristo. L'applicazione: quando sei una persona senza Cristo, non importa quante cose buone hai a tuo favore, ma io sono ancora caldo. Sono morto, ma da poco. No. Non importa. Non si può essere più o meno morti. La buona notizia è che in tutti i casi non è assolutamente un problema per Gesù. Né per la bimba appena morta, né per colui che era già corrotto. Per Gesù non è assolutamente un problema. E per Gesù, in qualsiasi stato tu ti trovi, non è assolutamente un problema per lui. Lui è al di sopra di questo. Gesù non ha risuscitato tutti dalla morte, ma risuscitò Lazzaro per insegnarci che quelli che credono in lui hanno vita eterna. Questo è semplice e questo è il messaggio. Come fai a trovare la vita quando non hai Cristo? Come puoi avere la vera vita? Come puoi sperimentare la vita eterna in Gesù Cristo? Com'è possibile? Non è dal tuo ambiente. Se porti un morto ad una festa, lui non diventa più vivo. Non è aiutando la sua autostima, portandolo dallo psicologo. Non è con maggiore istruzione, portandolo all'università. Come fai a dare la vita a una persona morta spiritualmente? Qual è il messaggio in questo brano? Con la parola di Gesù. È così semplice. Non è profondo. E non l'ho inventato io. Con le parole di Gesù. Versetto 43. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E con la parola di Gesù Cristo, le promesse sue, tu puoi nascere di nuovo e avere nuova vita e vita eterna e vita abbondante in Gesù Cristo. E questo è lo scopo per cui Gesù ha risuscitato Lazzaro. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Giovanni 6,63: è lo spirito che vivifica, Gesù aveva detto, la carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Come puoi rimediare il problema della morte? Con le parole di Gesù. Giovanni 20, 31, ma queste cose sono state scritte. Le parole di Gesù, le cose che lui ha fatto, chi è lui, è stato scritto affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Conclusione. Gesù dimostra che la vita è nel suo potere e lo dimostra con la risurrezione di Lazzaro. La morte non è un problema per Gesù. Lui è la vita e basta la sua parola per dare vita. E se tu vuoi avere la vita eterna in Gesù Cristo, basta accettare le sue parole. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù dimostra con la sua risurrezione dopo pochi giorni che la morte non è un problema. Gesù è la risposta di Dio alle nostre delusioni. Gesù è la risposta di Dio ai tuoi dubbi. Gesù è la risposta di Dio alla tua disabilità, cioè la tua incapacità di aiutare te stesso. Gesù è la risposta di Dio al desiderio dell'uomo di essere sazi veramente. Gesù è la risposta alla disperazione dell'uomo inondato da mari di problemi. Gesù è la risposta di Dio alla morte fisica e eterna. Domanda: credi tu questo? Non è la domanda mia, è la domanda di Gesù per te, come a Marta. Ognuno di noi deve rispondere personalmente. Marta ha risposto personalmente, io ho risposto personalmente e molti di voi avete risposto personalmente. Queste cose sono state scritte per far crescere la nostra fiducia in Gesù Cristo. Se hai bisogno di trovare la vita eterna, riponi la tua fede in Lui. Se sei salvata, come già lo era Marta, come già lo era Maria, la nostra fiducia deve crescere. Gesù è la risposta di Dio alla morte. La morte per Lui non è assolutamente un problema.